In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi lo crediate. Dal giorno di Pasqua la Chiesa, in tutte queste domeniche, ci ha presentato delle apparizioni di Gesù risorto ai suoi discepoli. Tutto questo periodo è servito a Gesù perché risultasse evidente che egli non era morto, non era fra i morti, ma egli era vivo fra i vivi e si faceva conoscere dalle persone vive. Questo è il fatto. Ma per capire un fatto occorre che ne cogliamo il significato. Perché è accaduto? Che cosa si proponeva Gesù con la sua passione, morte e risurrezione? Che cosa si proponeva Dio Padre che ha mandato il suo Figlio Gesù Cristo attraverso la passione e morte di suo Figlio? Ecco il punto. La Chiesa risponde alla nostra domanda sul significato dell'avvenimento. E lo fa la Chiesa proponendo a noi oggi le parole che Gesù ha detto nell'ultima cena. Perché Gesù nell'ultima cena non solo ha detto quello che sarebbe accaduto, ma ha detto anche quali sarebbero state le conseguenze, il significato di ciò che stava per accadere. Qual è dunque il significato del tutto? Anzitutto il rapporto di Gesù con ogni persona. Se uno mi ama, questa è la condizione fondamentale, prima. Non è questione di livello sociale, di livello culturale, niente. Se uno mi ama, punto questo. Il dato primo è l'accoglienza del valore di Gesù Cristo per la vita di una persona. Perché la realtà di Gesù Cristo è di per sé evidentemente potente, forte, da imprimersi nella mente di una persona e quindi diventare oggetto di attenzione e quindi anche di impegno da parte della persona. Le parole di Gesù si possono osservare se siamo sostenuti dalla forza dell'amore. E questa è la caratteristica. Perché le parole che Gesù ha detto, fondamentale, è: amatevi come io ho amato voi. Per cui la regola fondamentale è fare del bene alle persone. Che cosa desidereresti tu che gli altri facessero per te? Fai agli altri ciò che tu desideri per te. Questo è il passaggio. Questo è l'insegnamento di Gesù. Che ci sia, potremmo dire, una cordialità di rapporti, un aiuto reciproco, in modo tale che all'interno di questo mondo ci sia chi vive secondo la logica di Gesù Cristo. perché chi vive secondo la logica di Gesù Cristo continua a rendere vivo all'interno di questo mondo la presenza di Gesù Cristo. Questo non è dovuto all'intenzione nostra, perché questo non accadrebbe, ma per il fatto che chi accoglie Gesù Cristo accoglie colui che continua nel tempo l'opera di Gesù Cristo. Come Gesù Cristo opera come mandato del Padre, che è all'origine dell'azione di Gesù Cristo, così ci sarà qualcuno dopo che continua l'opera di Gesù Cristo, ed è lo Spirito. Lo Spirito Santo è colui che, mandato da Gesù Cristo, continua nel tempo l'opera di Gesù Cristo. Primariamente agisce nel cuore delle persone, poi agisce nella realtà complessiva delle persone che, vivendo assieme, si sostengono per affrontare le difficoltà della vita e anche le persecuzioni. Lo Spirito Santo quindi viene inviato da Gesù Cristo ed è presente in ogni persona, affinché nella mente e nel cuore di ogni uomo che crede in Gesù Cristo continui nel tempo l'opera di Gesù Cristo. Anzi, Gesù dice che chi accoglie me non accoglie soltanto me, ma accoglie lo Spirito Santo e accoglie il Padre. E la Trinità, il Figlio, il Padre, il Figlio, lo Spirito, vivono nella realtà fisica dell'uomo che crede in Cristo. È veramente impressionante questa realtà che Dio pone all'interno della storia. Per cui non è che Gesù, mandando il suo Spirito, ci dia la soluzione dei problemi, ma ci garantisce che nell'ordine del possibile accade molto di più di ciò che accadrebbe senza Gesù Cristo. Per cui Gesù Cristo ci dà il punto di vista giusto e la potenza dello Spirito ci dà l'energia giusta affinché noi operiamo il meglio possibile. Perché nessuno di noi diventa il Padre Eterno, però siamo posto nella condizione che ci permette di risolvere il meglio possibile il diverso problema, perché egli ci dà la sua pace. Ecco il punto. Nella lingua ebraica la parola pace indica tutto ciò che di bello e di buono un cuore può desiderare, tutto ciò che di bello e di buono può accadere nell'esistenza di un uomo. E quindi la pace vuol dire una vita buona, una vita che risponde alle urgenze fondamentali. Nel nostro linguaggio la parola pace deriva da patto, ciò che fra due contendenti si stabilisce. Il significato quindi di pace è come una tregua, non ha il significato positivo che invece è nel linguaggio di Gesù. Per questo che Gesù non dice semplicemente vi porto una tregua, no. Perché Gesù è venuto perché la positività si affermi contro tutta la negatività, o in altri termini, perché il bene vinca sul male, anche se il male tende ad essere molto, molto clamoroso. Non si turbi il vostro cuore. Anche se ci sono dei momenti di difficoltà, ci sono dei momenti in cui le cose non vanno bene, almeno secondo il nostro punto di vista, non agitatevi, non perdetevi di fiducia, perché la mia presenza vi stimola e vi dà la capacità, con la potenza dello Spirito, di trovare la via migliore possibile. Un esempio l'abbiamo subito nella prima lettura, perché nella conversione dei pagani, coloro che provenivano dal popolo ebraico Essi avevano una grande tradizione di fede, di rivelazione, i profeti. E la loro idea era quello che per diventare cristiani si doveva passare prima attraverso la vita ebraica. Come noi ebrei, prima di incontrare Cristo, abbiamo avuto questa introduzione a Cristo che è durato almeno quasi 2000 anni, così anche i pagani che desiderano incontrare Cristo il Salvatore devono avere come una pedagogia. E le posizioni erano molto forti, molto decise. Da una parte c'era Paolo che sosteneva che niente, il passato è il passato e la storia nuova comincia con Gesù Cristo. Ciò che è accaduto prima è la preistoria. Con Gesù Cristo di lì si comincia. Col battesimo inizia la storia nuova. E invece c'era Giacomo, che era il vescovo di Gerusalemme, il quale teneva la tesi della necessità della circoncisione, dell'appartenenza anche fisica al popolo ebreo eletto da Dio, e lo sosteneva animatamente. Pietro, che doveva decidere, era incerto. Per cui, combattendo fra di loro, Pietro li esorta ad essere moderati e riflessivi. E gli esorta quindi queste persone che credono in Gesù Cristo, no? Di abbandonare la loro tesi sostenuta come l'unica buona possibile e aprire il loro cuore anche alla verità di chi sosteneva il contrario. In modo che s'aprissero i cuori alla influenza dello Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo agisce su di noi quando noi lasciamo spazio all'intervento. Perché se noi siamo già rigidi e fermi in noi stessi, non c'è la possibilità di entrare da parte di Dio. E così si arriva alla conclusione, dove viene affermato che Gesù Cristo è l'unico vero Salvatore. E quindi lui dà inizio alla nuova storia. Però occorreva anche che ci fosse il rispetto verso coloro che provenivano dal popolo ebreo, e quindi chiede il risultato di questo primo concilio della Chiesa, chiede che i pagani non siano di scandalo agli ebrei, perché presso gli ebrei da secoli non si mangiava la carne di un animale che era stato soffocato, cioè che non aveva perduto il sangue. Così anche il matrimonio era solo fra persone che non erano della stessa famiglia. Invece fra gli ebrei i matrimoni accadevano anche fra persone, potremmo dire, con parentela molto stretta. Quindi allora si arriva a questa forma di accomodamento. Cristo è il Salvatore. Ma finché nella Chiesa si conservi l'unità, è importante che uno abbia rispetto dell'altro. Questa cosa accade sempre, è una dinamica che è sempre all'interno della Chiesa. Solo che occorre che non ci sia qualcuno che abbia la presunzione di poter dire infallibilmente la verità per combattere l'altro. Perché finché siamo insieme, nessuno di noi possiede tutta la verità. Ma ciascuno di noi deve essere amante della verità e quindi cercare la verità e cercare un po' di più di verità rispetto a quello che era già posseduta. La stessa cosa è accaduta nel Concilio Vaticano II. Immaginate che tutti gli schemi, i lavori fatti prima del Concilio, dopo la prima riunione, è tutta da buttare via. Così anche recentemente la discussione dei vescovi a proposito di uno sguardo sulla vita familiare, ma poi si arriva alla sintesi, dove il meglio rispettoso accade e si ha uno sguardo di maggiore verità su ciò che era stato prima il momento della contesa. Questa è l'azione dello Spirito che continua nella Chiesa, questo è di averlo presente. Non si tratta di una tregua per esaurimento delle forze di una parte o dell'altra, ma si tratta di superare il limitato punto di vista per raggiungere una verità più completa. E questo è possibile sia nella vita fra di noi, sia anche nella vita complessivamente della Chiesa, sia nel rapporto fra la Chiesa e anche il mondo, perché anche la Chiesa è chiamata ad accogliere gli sviluppi di civiltà e di esigenze che sono all'interno di questo mondo. È importante che noi abbiamo questo sguardo della presenza del Signore e del suo Spirito in ciascuno di noi, in modo che questo sguardo, che deriva dalla fede, sia però lo sguardo di verità con cui noi viviamo all'interno della Chiesa, che è il luogo in cui continua ad essere presente vivo nostro Signore Gesù Cristo risorto.